casa. La strada.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Ed eccoci ancora qui, ciao a tutti a Wanderlust, l'ultima puntata di luglio, purtroppo ci salutiamo prima delle vacanze estive. Come sapete Gianmarco non c'è più e oggi abbiamo una nuova star qui in studio, ecco, ritorna Michele.
Che bello, che bello, mamma che presentazione, guarda, sono emozionatissimo.
Io di più, è la prima volta che mi trovo con una persona che non sia Gianmarco, quindi...
Eh sì, è un'emozione unica, guarda, me lo dicono tanti.
Come ti senti a tornare nel tuo vecchio programma?
Posso dire che questo è uno dei programmi più belli di Onde Quadre, in assoluto, perché si parla di viaggi,
addirittura.
C'è bella gente che conduce, bella gente alla regia, buona musica e poi... Scopri un sacco di cose nuove, un sacco di avventure, di viaggi, è bello.
Sì, infatti anche perché se vuoi prendere spunti per Erasmus, per viaggi.
Per l'estate.
Per l'estate,
anche.
L'estate sta arrivando e... Che cosa farai quest'estate?
Io ancora non so, però posso dirti che in autunno ho tanta gente che va in Erasmus, tanti amici.
Tanti amici che abbandonano.
Mi abbandonano, però potrebbe essere un'occasione per andare magari a trovarli un po' più in là. Perché
quindi,
no?
Diciamo
Valencia,
che...
comunque località di mare, Parigi,
bello.
Poi Svezia
bello.
Forse addirittura. Quindi
addirittura.
Perché no?
Mamma mia.
Tu quest'estate invece già hai programmato qualcosa?
Io sì, vado in Salento. Vabbè, io sono pugliese, lo sai, mi faccio una bella vacanzetta in Salento, una settimana nella Torre dell'Orso, una località giù vicino Lecce, molto molto bella, con i miei amici. E poi giù mi godo la famiglia, gli amici, immagino, anche tu.
E poi c'è un mare giù, che voglio dire...
Scusate, però la Liguria, raga, non c'ha niente a che fare, anche...
Non si offendessero i liguri,
no,
però...
No. Se state ascoltando, chiudete, non so, però mi dispiace, venite in Puglia. Anche perché tu, anche Michele, dovete sapere che è pugliese, ma al confine con Narnia.
Lui... C'è quella linea di confine che quando scavalchi poi arrivi lì e dici dove sono?
Esiste, lui è al confine col Molise, addirittura ha fatto le scuole in Molise.
Sì sì, ho conseguito dei titoli scolastici in Molise e esiste, bella regione anche da visitare. Se avete un po' di tempo, magari in estate, ci sono molte sagre paesane, quelle belle.
Quindi, dove c'è la Forst come sponsor ufficiale.
Forst, sempre, non si sa perché... Fabbrica del Trentino Alto Adige che però vende un sacco in Molise, chissà.
Bene, bene, dai, adesso vi diamo come al solito un indizio sul nostro ospite con la prima canzone e anche diciamo che questa puntata sarà un po' stellata. Adesso lanciamo British della Dark Polo Gang.
Sta invidiando il mio posto. Ehi, wow, wow. Ho troppe bici intorno.
Via, via.
Ehi, wow, wow. Non so più quale scegliere. Ehi, wow, wow. Troppo in alto, non so come scendere.
Porto la gang, tu porta le tue amiche. Barbary, trench, quanto cazzo sono British. Siamo sul terreno come se fosse Anfield. Triplo sat, spende sterline in un euro. Yo, lei ci vede, fa wow. Facciamo crollare i muri come Pink Floyd. Flexo con tutta la gang dentro il casino. Indovina cosa esce quando gioca la slot. Ice, ice. Cool. Trap inglese dovrei stare a Liverpool. Rolls Royce, no, non prendo autobus. Diamanti acquatici fanno glu glu. Non vedi che ho una corona in testa. Sembro la fottuta principessa d'Inghilterra. Ogni cosa che dico lei dice sempre sì. Ci vede, dice quanto cazzo sono British, bitch.
Ehi, ehi, wow, wow. DPG for President. Ehi, ehi, wow, wow. Triplo sette everywhere. Ehi, ehi. Posso risolvere la crisi.
Soldi.
Ehi, ehi, wow, wow. Quanto cazzo sono British. Ehi, ehi, quanto cazzo sono British. Ho una mazza ma non sto giocando a cricket, bitch. Mi dice Donny sei pazzesco. Le mie collane sono un patrimonio UNESCO. Sì, sono la regina Elisabetta. Pieno di gioielli, sembra che ho perso la testa. Le dico baby quanto cazzo sei figa. Mi dice prima a me, dopo la mia amica. La vita è facile, oro gelo al polso, sembra Senape. Se lei ti lascia per me, dopo non chiedere. Ehi, sexy Donny, sexy daddy. Taglio l'inglese alle
dai piaccioni nei capelli giacca Barberi. Quanto cazzo sono British, DPG 777 siamo i Beatles. Ehi, ho tutto dentro il mio trench, sto su una Bentley, fanculo il tuo Benz. Tony, ehi ehi, wow wow, DPG for president. Ehi ehi, wow wow, 777 everywhere. Ehi ehi, wow wow, posso risolvere la crisi. Ehi ehi, wow wow, sono British. Oh my god, giro sempre con una figa. Sono così British, penso di essere Dua Lipa. Bitch, sono Antonio contro il Chelsea, sterline nel mio tweet, ma non ho studiato a Cambridge. Sangue blu come il principino Harry. Quanto sono British, quanto sono trendy. Il collo ghiacciato come un campo da Carly. Baronetti come Beatles, star come Ringo. Con lei sono dolce come un cucciolo di Beagle. Non fottiamo con nessuno, proprio come il Regno Unito. Ehi ehi, wow wow, non ci servono amici.
Beh, l'indizio noi l'abbiamo lanciato. Penso che si è capito un po'
i
di cosa.
I più svegli dovrebbero averlo capito.
Anche perché, cioè, lo ripetono quasi allo sfinimento. Parleremo di una capitale europea che è
ex europea, forse, non si sa.
O forse no, ce lo faremo spiegare, penso. Chiediamo a lui.
Chiediamolo.
Il nostro, non lo sa, non lo sa.
Non lo sa.
Chi sei?
Ciao a tutti, mi chiamo Nicolò. E sono venuto qua questa mattina sotto invito del mio amico in regia Simone Bottino.
Ah, che salutiamo! Che salutiamo. Scusa Simone, oggi non ti avevo salutato.
Amico con cui ho trascorso 5 anni di liceo divertentissimi.
Ah sì?
Sì, divertentissimi.
Ah, quindi
veniamo entrambi della
Valle. Un polentone pure tu?
Sì, per metà insomma.
Ah, anche tu?
Io vengo per metà dalla Basilicata.
Ah,
nato qua, comunque in Val di Susa, cresciuto in Val di Susa.
Torni giù a trovare ogni tanto
no,
parenti?
No, 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 sono stato una volta sola al paese di papà.
Al paese di papà.
Al paese di papà.
Che qual è? Ricordiamo.
Irsina, vicino a Matera, molto okay. Vicino ai Sassi di Matera, paese bellissimo. E niente, quindi dopo aver speso 5 divertentissimi anni con Simone al liceo, ho deciso appunto di intraprendere questo viaggio verso Londra.
Non ce la facevi più a stare con Simone, ha detto me ne vado via Londra.
Non la voglio più vedere.
Londra.
No, non è andata proprio esattamente così. In realtà tentai il test di fisioterapia come molti altri. Difficilissimo, difficilissimo.
Stangata.
E mi sono trovato lì, ho detto mo che faccio? Tra l'altro mi passò per la testa l'idea di iniziare il Politecnico, ma
Accantonata
momentaneamente.
Fatto benissimo.
Hai fatto molto
bene. Hai fatto molto bene.
Vuoi confermare?
Sì.
No, accantonata.
Ci dispiace accantonata fare un po' questa pubblicità negativa. Cioè,
no, non vogliamo fare pubblicità.
Ci vuole un
negativa.
Po' di stomaco, diciamolo.
Sì. Te la devi sentire. Cioè, che poi in realtà quando inizi te la senti, poi in realtà vieni logorato col tempo.
Ma tanto che sul momento andò più o meno allo stesso modo. Tanto che mi immatricolai, però poi non ebbi il coraggio di iniziare. Allora decisi di intraprendere questo viaggio che già da tempo mi passava un pochino per la testa e ho detto va bene dai, proviamo ad andare a vedere che si
direzione
dice
Londra.
In direzione Londra.
E quando sei andato?
Gennaio 2015. Okay.
Ho avuto sei mesi
di
lavoro. Hai tentato il Poli? No.
Non mi sono mai presentato. No, ho fatto 4-5 mesi, quindi da settembre a gennaio di lavoretti qua e là, manovalanza, idraulico, elettricista, che è comunque una buona scuola. Non si sa mai nella vita
comunque
serve sempre.
Impari qualcosa.
Impari. E più cose sai e meglio è.
Esatto.
Comunque. E quindi poi a gennaio 2015 ho deciso di partire con l'aiuto di un amico di famiglia che stava là già da anni ormai e lavorava in un ottimo ristorante.
Esatto, cosa sei andato a fare? Diciamolo, perché
sono
lui
andato...
è una persona speciale.
Lui, Gordon Ramsay, è una persona speciale, non io.
È già stato spoilerato il nome, attenzione.
Ho avuto appunto la fortuna di lavorare in questo ristorante, 3 stelle Michelin di ristorante, bellissimo, qualità del cibo, del servizio, fantastico. E ho avuto appunto la possibilità di tentare di lavorare e poi appunto di riuscirci per qualche mese.
Che non è neanche semplice perché pensate ad uscire dal liceo o dalla liceo scientifico e trovarsi a lavorare da Gordon Ramsay così a Londra, tra l'altro, quindi neanche Torino, Milano, cioè Londra, così di botto
dalla Val di Susa
dalla Val di
a
Susa
Chelsea
a Londra. Mamma mia, è un'esperienza mistica è sicuramente mistica. Molto molto interessante.
Sì, 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 assolutamente.
Prima di procedere, quindi non spoileriamo tutto.
Abbiamo fatto salire un po', la tensione.
Ora c'è l'hype, c'è l'hype, così adesso...
E la lanciamo?
Lanciala tu.
Questo è inglese, io ho difficoltà. Two Doors Cinema Club o Club? Faccio io.
Fai tu, fai
faccio io. Club. Posso dire Club? Club è più internazionale. I Can Talk.
Continuiamo adesso ad approfondire questa esperienza e chiediamo Nicolò, quindi diciamo, sei andato al ristorante di Gordon Ramsay e cosa facevi?
Cosa facevo? Allora, le prime due settimane sono state mortali perché loro cercano di formarti in una maniera molto dura, a tal punto da vedere se appunto tu sei in grado di sopportare la pressione. Quindi in realtà non fanno nient'altro che farti vedere le mansioni che dovrai fare per tutti i mesi a seguire, però appunto settano un livello di intensità del lavoro molto più alto rispetto alla media. Fai un 30% più alto
rispetto alla media.
Alla media
nel senso, cioè rispetto a
quanto effettivamente poi lavorerai, nel senso che è già un livello comunque molto 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 alto per noi. Però queste prime due settimane sono proprio oltre le stelle, tanto che tornavo a casa la sera, al di là del fatto che i turni base sono da 11 ore, 5 giorni su 7, sabato e domenica libero.
Ok, sabato e domenica libero, però
una cosa molto appetitosa.
Per un ristorante, sabato e domenica libero.
Quindi ti lascio immaginare un ristorante per tenere sabato e domenica chiuso quanto può guadagnare i rimanenti 5 giorni della settimana.
Non ne parliamo.
Non ne parliamo. Quindi Gordon al tempo decise di settare così il suo ristorante. Lui il sabato e la domenica voleva stare a casa con i bambini.
Voleva riposarsi.
Tanto che appunto decise di tenere 5 giorni full
di fuoco.
Erano di fuoco tutti e cinque i giorni?
Tutti i giorni. Un lunedì pranzo poteva essere un qualsiasi sabato sera.
Ma ti ricordi quanti coperti?
60 massimo. 14 tavoli.
Non pochi.
14, in realtà era una sala molto piccola, cioè se ti immagini i ristoranti che fanno magari centinaia di coperti. La cosa che a me lasciava a bocca aperta è che con 60 coperti massimo, con 14 tavoli e tra sala e cucina 50 50 ragazzi nel personale. Tra sala e cucina, tu correvi come se avessi centinaia di...
È un po' come fai il militare, secondo me, nel senso finisci proprio e poi vai a fare quei 6 mesi di formazione pesante.
Ma lo sforzo fisico, ragazzi, io finivo i turni che mi sembrava di aver fatto una partita di rugby.
Sì.
Poi vabbè, al di là del fatto che partì con un problema al ginocchio che nell'arco di quei mesi
è peggiorato,
acutizzato.
Ma pranzo, cena o entrambi?
Ho fatto entrambi a seconda dei periodi, ma per lo più pranzo. Quindi, per lo più pranzo. Il tour iniziava alle 8 del mattino e finiva alle 6 e mezza di sera.
Diciamo che avevi un orario da ufficio, possiamo dire.
Sì.
Non tipico per i ristoranti.
Non tipico, appunto, però quando poi si trattava magari di fare doppio turno, cosa che capitava abbastanza spesso, magari te lo chiedevano anche lì sul momento.
Ma 15 ore, 16
ore. Non è che
ore.
Per caso puoi fermarti fino alle 11 e mezza. Sì, ma figurati, sto apposta.
Ho fatto 11, faccio 15.
E quindi magari si trattava di uscire di casa alle 7 del mattino e tornare a casa tra una cosa e l'altra, trasporti qua e là, all'una di notte con la sveglia alle 6. Lunga,
certo.
Molto molto lunga.
Formativi, diciamo.
Formativo, cosa questi. Che adesso probabilmente non farei più. Nel senso, è stato molto 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 formativo. Ottimo per quel periodo della mia vita. Ero disposto a farlo. Adesso come adesso le esigenze cambiano.
Io mi sono sempre chiesto, quando fai un lavoro del genere, quando mangi?
Quando mangi?
E cosa mangi?
Io ho un problema enorme con il cibo. Soprattutto se pensi alle abitudini alimentari pessime che hanno gli inglesi.
Sì.
Capito? Perché per tutto lo staff un pasto alle 17.30. Quindi vi giuro, ragazzi.
E pranzo? Uno alle 12?
C'era, no. Avevamo mezz'ora di break dalle 11 alle 11.30 e mezz'ora di break dalle 17.30 alle 18. Dalle 11 alle 11 e mezza nessuno mangiava, cioè teneva un Tesco proprio un mini market di fianco al ristorante, quindi sai, i più entravano si compravano una briochina, ma neanche, caramelle, gelati, e invece io, previdente di tutto ciò, mi portavo un baracchino con 2 etti di pasta da casa, perché
bravo.
Un buon italiano,
l'idea di tirare avanti fino alle 17.30 senza cibo, proprio non
la schiscetta milanese
non si poteva fare, e quindi mi organizzavo così per poi fare comunque staff food alle 17.30 insieme a loro.
Buono
quindi,
il cibo?
No.
Beh,
no.
Come?
No.
Non c'aveva 3 stelle Michelin,
vabbè,
cibo per lo staff.
Sì, per i clienti. Per noi patate bollite, fagioli,
oddio,
riso in bianco, insalata. Okay. Se avanzava del pane, rifortunato.
Allora, quindi addirittura, quindi cucina povera, diciamo,
per lo staff.
Nell'arco di 15 minuti cucinavano per 50 persone e se la levavano più in fretta possibile, insomma.
Sicuramente c'è gente più fortunata di Nicolò. Questo ce lo racconteranno i The Verve con Lucky Man.
With fire in my hand. something is something in my own place. I'm studio naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you
Eccoci, eccoci di nuovo, i The Verve ci hanno cantato le persone fortunate o la persona fortunata, però noi vogliamo, a noi non piacciono le persone fortunate, piace ridere sulla sfiga degli altri e torniamo da Nicolò.
No dai, che sfiga, alla fine tutto fa le ossa forti.
No, esatto, ti fortifica, ciò che non ti ammazza ti rende più forte.
Assolutamente.
Torniamo quindi all'argomento del cibo, perché sono rimasto veramente impressionato, perché pensavo che sul 3 stelle ristorante ti dessero anche cibo
buonissimo. A chi buonissimo. Lo dici? Sono partito da casa.
Ma detto, almeno una stella, cioè sì, una stella al personale,
mezza,
mezza, diamola, cioè.
Chissà che cose deliziose assaggerò.
Però
invece,
quello che mi chiedo, ti veniva fame poi dopo 4 ore di
mi
lavoro?
Mi veniva fame, cioè, avevo le vertigini. Allora, le volte in cui ero bravo, tenevo duro fino alle 5:30. Però come avevo detto prima, c'ho questo problema col cibo che a me piace mangiare, mi viene spesso fame. E quindi di tanto in tanto bisognava un pochino arrangiarsi, sai, ti mettevi magari un pezzettino di pane in tasca, giravi l'angolo, te lo strafocavi proprio veloce senza che
pane
nessuno
tre
ti
stelle,
vedesse.
Pane 3 stelle,
vabbè, il pane lo facevano chiaramente tutte le
ovvio
mattine. Il bacon brioche, il pane con le cipolle, quindi sai,
buono,
avevi anche
comunque buono.
Buono era buono, poi anzi per la fame che avevi era proprio il meglio che potessi trovare, un pezzettino di pane.
E poi magari quando, non so, io ho anche lavorato nella ristorazione, io facevo
cose,
so come funziona. A me quando lasciavano i piatti,
sì, sì, chiaramente, gente, chiaramente è capitato, anche perché pensi che la gente magari va lì a spendere 40-50 pound per un piatto E poi avanza, sai, pezzettini di carne, pezzettini di pesce. Tu sei lì che trotti da 4 ore e ti viene la bavetta in bocca solo a pensare al gusto che poteva avere. Allora vi ammetto, sì, è capitato di prima che il lavapiatti, perché tra l'altro poi stavamo in comunella con il lavapiatti, quindi sai, se c'era qualcosa di buono,
se arriva qualcosa mettilo da parte,
facile da mangiare. Lui mi metteva lì di fianco una salsina, un pezzettino di carne, allora veloce uno se lo
faceva un piccolo buffet, diciamo,
un
dedicato
buffet,
così.
Ma bisognava fare super attenzione che nessuno ti vedesse, perché altrimenti poi era
sei
un
stato
problema.
Mai sgamato?
No, beh, in realtà una volta successe che praticamente stavo proprio morendo dalla fame. Allora mi infilai in tasca un pezzettino di pane, ho detto adesso questo però me lo voglio gustare un attimo tranquillamente, me lo vado a mangiare in bagno. E quindi ero nel nostro bagno, quello dello staff, che mi mangiavo in piedi questo pezzettino di pane, ma proprio goduto, ne avevo anche un altro in tasca. Cioè, adesso sto qua dentro 5 minuti, non mi interessa più, mi riprendo un attimo le forze e poi torno a lavorare. E non cosciente del fatto che però non chiuse a chiave la porta. Quindi dopo qualche secondo entrò il maître.
No, sì. Che sfiga.
Francese, quindi già quindi senza nulla.
Non diciamolo.
Non diciamo, però comunque.
Non alimentiamo questo
il più bacchettone.
Ecco.
Il più bacchettone di tutti, quello che teneva sotto controllo tutta la sala, che fossero camerieri, che fossero manager di sale, era lui, il più anziano. Il più vicino a Gordon.
E quindi lui apre la porta.
Lui apre la porta mangiare, e io facevo questo bacon brioche tutto un po' poi in mezzo ai denti e niente, non sapevo neanche bene cosa mi faccio. Come per dire, che vuoi che ci faccia? Sto morendo di fame. E fa close the door, please. Ho detto ok, sorry. e dopo mi disse appunto: spero di non vedere più una cosa del genere. Ho detto no, assolutamente.
Spero che mi dai da mangiare qualcosa di più buono. Cioè, nel senso,
vabbè, persona, veniamoci incontro.
Basta chiudere la porta, diciamo, la prossima volta e si risolve comunque la questione.
Un po' ingenuo, devo dire, che non chiudi la porta.
Sì, sì. Mea culpa.
Però lì con la fame,
le tra virgole della fame
non riesci neanche più a ragionare a volte.
No, assolutamente.
E quindi
bene. Adesso ascoltiamo Colombre con Fuori Tempo.
Fuori tempo.
fuori tempo, colombre, questo è un po' la nostra, diciamo, paura, quella di andare sempre fuori tempo, perché abbiamo 700 timer davanti che dobbiamo rispettare.
Anche tra il fuori tempo e il fuori corso è anche lì, è un attimo, non te ne accorgi.
Uno non può un attimo stare sereno. Ma tu sei stato al Poli qua, hai visto un po' la location, cioè sei rimasto...
Sì.
Tu perché certo fai economia.
Io faccio economia.
Che è dall'altra parte.
Dall'altra parte, è proprio la sede più distante e più scomoda di tutta Torino.
Sì.
Tanto
posso...
che quando ho deciso di trasferirmi a Torino per essere un pochino più comodo, in realtà non è andata così.
Non è comodo.
Perché, no, non è comodo, ci metti comunque dal centro una ventina di minuti abbondanti, mezz'oretta, quindi voi siete più fortunati, insomma.
Aforisma della mezza!
A proposito di fuori tempo, ecco, la conosci questa, Michela? Te la ricordi o ce l'avevi anche tu?
Questa, faccio anche un saluto agli ex Serafina e Camilla che hanno prodotto questa sigla.
Ah sì, l'hanno fatta loro?
L'hanno fatta proprio loro, fatta in casa. Bella, forse l'unica sigla bella che avevamo, perché le altre erano un po' così arrangiate.
Sì. Beh, dai, anche quella di apertura della sigla del
quella
del
Christian
programma.
Vincis, un altro...
Ah, Christian Vincis!
Addirittura,
ingegnere del cinema.
Risale a lui, sì.
Ah sì? Lui le... Mamma mia, giocava a calcio con Christian Vincis.
Comunque... Poliedrico, personalità.
Un po' poliedrico. Lo salutiamo, ciao Christian. Ecco, la forma della mezza. Nicolò, è arrivato il momento in cui devi raccontarci, anzi,
il mio aforisma.
Il tuo aforisma.
Allora, vi devo confessare prima di tutto che quando Simone mi ha detto di prepararmi un aforisma sul viaggio mi ha un attimo spiazzato.
Perché non è preparato, tranquilli, sta scherzando.
Assolutamente.
No, scherzo, è successo a tutti.
Immagino che sia il problema di tutti.
Esatto.
E ho deciso poi di cavarmela con questi 3 o 4 versetti di una poesia di Lord Byron, che recita: "There's a pleasure in the pathless woods, there's a rapture on the lonely shore, there's a society where none intrudes, by the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more." Che tradotto... La vogliamo tradurre?
Vai, interpretacela.
C'è una fonte di piacere nei boschi senza sentiero, c'è un rapimento sulla spiaggia solitaria, c'è una compagnia da nessuno disturbata, presso il mare profondo, e c'è musica nel boato di questo. Io non amo di meno l'uomo, ma di più la natura.
Ecco,
bello,
può andare,
ragazzi,
no?
Forse
bellissima.
Una delle più belle che io abbia mai sentito. Una poesia.
Ottimo, grato che vi sia piaciuto.
E il bello di questa trasmissione è che riusciamo anche, anzi riuscite come adesso, ad inserire anche un po' di filosofia in un mondo che è fatto di numeri, di calcolo di forze,
di like,
e chi meglio di voi lo può dire.
E quindi regaliamo anche questo momento proprio di...
Sì, ci sono state un paio di puntate in particolare in cui c'è stata la filosofia. Proprio qui scorreva fiumi di filosofia. Ricordo anche l'altro amico di Simone. Gli amici di Simone portano filosofia. Tutti filosofi. Poi in Val di Susa crescono filosofi. E il prossimo Nietzsche
no. Sarà da Bussoleno.
Bene, torniamo a noi. Eravamo molto incuriositi noi prima che tu venissi qui. E pensavamo, ma quanto costava una cena? Cioè, li vedevi i conti, non so, te ricordi?
Vedevo
piatti,
il menù e di tanto in tanto poi mi arrivavano alle orecchie notizie su quanto la gente effettivamente spendesse. Allora, in media vi posso dire che la gente per un pranzo base spendeva intorno ai 120 pound.
Ok, a
quindi
a testa,
chiaramente, bere escluso.
Vabbè,
chiaramente.
Oddio.
Quindi con 120 pound avevi 2/3 piatti di degustazione, ovviamente appunto con bere escluso. Mentre per quanto riguarda la cena si poteva partire da 250 pound fino ad arrivare a cifre, ragazzi, stellari. Stellari, appunto per il fatto che conoscevo questo ragazzo che mi ha dato la possibilità di fare la prova lì, ogni tanto scambiavo 2 chiacchiere con lui. E mi ricordo che una mattina arrivò e mi disse: "Nico, ma ti ricordi l'altra sera al tavolo 4 c'erano 2 coppie di arabi, 2 uomini e 2 donne che hanno fatto questa cena insieme?" Sì, mi ricordo, ma puoi provare ad immaginare quanto hanno speso?
Puoi provare ad immaginare.
E ho detto: "Quanto hanno speso?" Hanno speso 10.000 pound di cena in 4. Fa: "No, ma che 10.000? Cioè, quanto? 25, 30? No, assolutamente. Questi hanno speso oggi 55.000 pound di cene.
55.000 pound.
Tra bottiglie vecchie di chissà quanti, cioè,
12.000
anni.
12.000 pound a testa.
Chissà quanto.
Non ci credo.
Cognac, tutte cose invecchiate, chi lo sa. Comunque, questo, cioè, fatto sta che hanno speso 55.000 pound, cioè, di cene in quattro.
A me capita anche di a volte lamentarmi quando vai in pizzeria e spendi sui 20 euro.
Madonna. E dici, dobbiamo fare alla romana, io ho speso 3 euro in meno, dai.
Come abbiamo fatto? Spendo tutti questi soldi. E poi...
poi 55.000 euro di cena.
Ma ti posso chiedere, c'è un piatto, qual è, diciamo, il piatto di punta, o se ci sono piatti un po' più particolari di cui,
allora, diciamo,
conosci
che...
la composizione artistica così.
Diciamo che uno dei piatti di punta di Gordon è il filetto alla Wellington. Quindi questo filetto di manzo avvolto nella pasta sfoglia, prima però ricoperto di prosciutto crudo e spennellato di senape, cotto nel forno e servito con un bagnetto di funghi.
Mamma mia.
Buonissimo. E questo ho avuto la fortuna di assaggiarlo, tra l'altro senza neanche doverlo rubare dagli avanzi. Ma lavorai un sabato mattina dove ci fu una sorta di master chef. La gente veniva da fuori a provare a cucinare questo piatto e ce ne diedero appunto anche
a voi, schiavi.
Fantastico. Sì. Veramente, veramente buono.
Bene, chissà se avremo mai l'opportunità di assaggiare questo piatto noi.
Ve lo auguro.
Di fare una cena al 55.000 pound.
Chissà.
Magari anche un po' di meno. Magari potrebbero bastare.
Magari
anche a buffet qualcosa di... Sì, chissà.
Magari noi no, ma una tra 8 miliardi di persone sì. Fra quintale.
Se fossi su un altro pianeta, siamo così diversi, così distanti, che non so più nemmeno chi ho davanti. Puoi confondere anche gli altri, sì, ma non me, che potrei scriverti a occhi chiusi come il mio nome, che ha un cuore così grande che puoi fare entrare tutte le persone che vuoi, come se nulla fosse. Ho il viso aperto, pieno di tagli. Non è un cielo stellato, ma i miei denti a terra. Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano, un incidente in bici contro un carro armato. Oh, e tu sei bravo a farmi male, a farmi la guerra, a dimenticarmi a casa quando sei di fretta. E se ti stringo forte i polsi è per tenerti qui, per vedere se sei ancora viva quando sei fredda. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Tu mi parli, io ti guardo e prendo il volo sopra questa sedia, perché ho problemi di attenzione ben oltre la media. Stavo in missione nello spazio, ma abbiamo un problema. Posso sbagliare tutti quanti, sì, ma non te. Sei programmata per risolvere la confusione, per far sembrare così stupide le mie parole quando cerco di tenerti qui. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla. Lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone. E poi finisce sempre così, che poi finisce sempre sì, e poi finisce sempre così, non ci si vuole più bene. Dove sei? Stavo cercando di vederti in mezzo a tutta questa folla, lo riconoscerei.
quasi 8 miliardi di persone. Dove sei? Dovrei tornare a casa adesso, ma se non ci sei non ne ho voglia. Yeah, sai che lo riconoscerei il tuo nome tra quasi 8 miliardi di persone.
E dopo averci deliziato con queste informazioni sui piatti, sta venendo anche fame adesso però, passiamo ad analizzare la parte un po' più relativa alla città Londra, questa metropoli incredibilmente affascinante, sogno di tanti studenti e tanti studenti europei.
Dimmi tu quello che vuoi sapere.
Com'è vivere a Londra? A me un po' spaventa, sinceramente, spaventa, perché è troppo grande.
Ma piove spesso? È umida?
Io ho preso un freddo, ragazzi, incredibile. Al di là del fatto che sono arrivato nel periodo peggiore, probabilmente, quindi gennaio faceva veramente, veramente, veramente freddo. E poi, comunque, come ben immaginerete, bisogna arrabattarsi con le case. E per spendere poco, al di là del fatto che non è possibile spendere poco per, esatto, una casa, poco che spendi,
quanto
trovi.
Spendevi,
io spendevo, vabbè, ho vissuto in due case. La prima in cui ho vissuto spendevo £450 per una camera.
Beh, che
in una zona abbastanza malfamata, che
ecco,
me non
perché esatto,
abbastanza multi.
450 pound
sai,
è poco per,
sì,
Londra.
No, 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 è, sì, molto poco per una stanza, è veramente,
esatto,
veramente,
esatto,
piccola.
Io so in media 700 pound, 800 pound.
Esatto, 450 per la prima stanza, e che cadeva abbastanza a pezzi, però tanto che mi ricordo che il primo mesetto e mezzo dovevo dormire di notte con il cappuccio della felpa perché ti entrava dell'aria dalla finestra,
no,
che vi giuro, ragazzi, mi sei la gola.
Ma dalla regia scrivono: eri in casa con Omid Jazi de Verdena.
Ah, sì, che ridere, che ridere.
Era in questa casa?
Era in questa
casa.
Hai
vissuto con quello
ho,
di Verdena?
Ho vissuto con quello dei Verdena.
No,
un personaggio, ragazzi.
Com'era?
Incredibile. Un artista, come vi potete immaginare, un artista un po' perso sulle nuvole, un po' bruciatello.
Sì, vero.
Sì, 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 sì. Un po' scroccone, senza un
anche poveraccio.
Ciao,
ciao, ciao, se ci stai ascoltando, ciao.
E invece poi la seconda casa in cui mi sono trasferito stava a Brixton. E Brixton a sud di Londra, comunque molto ben collegata con il centro. E molto, molto, molto bella. Quartiere.
E lì pagavi?
Lì pagavo £600,
ecco,
per una cameretta.
Cameretta.
Per una cameretta, però con letto doppio. Quindi,
ah, quindi
evoluzione da letto singolo singolo a letto un pochino più grande.
E con magari degli infissi un po'.
Un pochino migliori.
Un pochino.
Sì. Senza non fosse
senza
che di notte se facevi un pochino attenzione sentivi spari in lontananza. Però.
Però capita, di quel...
capita.
E come hai trovato casa?
Per lo più casa si trova tramite passaparola.
Cioè, veramente?
Sì.
Vabbè, si trovava,
sì,
magari 4 anni fa.
Sì.
Spero che ora
ci sono
cambiato.
Una serie di siti come qua che puoi consultare per trovare annunci. Però trovare case è veramente lo scoglio più grande da superare. Perché ti porta via un sacco di tempo, devi organizzarti per meeting con padroni di casa che il più delle volte possono ir orari in cui tu sei occupato, stai lavorando,
certo,
quindi...
Anche
certo,
perché se comunque lavori 11 ore al giorno,
sì,
è un po' difficile,
sì,
anche,
sì,
il,
sì,
tempo...
Sì, sì, quelle altre 3 ore hai giusto tempo di farti una doccia, mangiare ed è già ora di andare a dormire,
certo,
quindi...
certo.
Però comunque si fa, è un pochino faticoso ma si fa, magari i primi periodi un attimo
ci si adatta.
Sono stato qualche,
sì,
giorno,
sì,
in un ostello, che è comunque divertente, sempre una bella esperienza,
sì, sì, sì.
E anche un po' di fortuna, ovviamente.
Quella ci vuole sempre nella vita, in tutto
anche,
e per tutto.
Anche un po' di fortuna.
Questa è una cosa infatti che mi spaventa, perché da gennaio sarò pure io a Londra a studiare, quindi la casa, boh, mi spaventa veramente, veramente tanto, perché so che è difficile, so che i prezzi sono alti, io addirittura non lavorerò, quindi peserò,
certo,
tutto sui miei genitori ancora una volta e...
Attivati per tempo, è l'unica cosa che,
esatto,
che mi viene.
Esatto, sì, già da Natale
residenze
o da prima.
Residenze studentesche, ci sono sicuramente,
esatto, ci sono
delle
queste
buone
opzioni,
soluzioni,
giusto?
Sì.
Sì, 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 bene, dai, allora... Mi organizzerò per tempo.
In bocca al lupo.
Crepi il lupo. Viva il lupo, una volta mi hanno risposto. Viva il lupo. Perché tutti vogliono far crepare il lupo, ma che ha fatto?
Per una volta.
Cazzo.
E invece una domanda che mi sorge spontanea è... a livello di mezzi, tu naturalmente non avevi l'auto lì, giusto?
Assolutamente no.
Come è collegato? Nel senso, riesci a spostarti, riesci abbastanza a muoverti anche senza...
Allora, al di là del fatto che è uno degli ultimi desideri della mia vita girare a Londra in macchina, cioè, perché...
Anche perché, cioè, è un po' complicato,
sì,
anche capire
dove... Al di là del fatto che
dove...
potrebbe essere complicato, però...
Dove guido? A destra o a sinistra?
C'è un caos veramente incredibile. Con i mezzi è ben collegata, si può dire che sia ben collegata, però molto spesso secondo me noi da fuori sottovalutiamo un pochino il fatto di quanto in realtà Londra sia immensa. Quindi tu dici sì, è ben collegata, ma magari devi spostarti da una parte all'altra della città e ci metti comunque un'ora.
Sì, sì,
e quindi,
sì.
Quindi puoi arrivare ovunque tu abiti, per carità. E ovviamente durante la notte poi le corse sono ridotte, ci metti un pochino di più, però a qualsiasi ora del giorno e della notte tu puoi arrivare dove devi senza necessariamente...
Prendere taxi o camminare non si può. E questo è l'aspetto che spaventa me di più. Cioè è veramente grande.
È veramente grande.
Quindi per spostarmi ci posso mettere anche un'ora, un'ora e mezza,
sì,
per
alcune...
quanto sia ben collegata.
Ti dirò, in alcuni momenti vederla così grande ti può mettere un pochino di ansia. Cioè ti senti proprio come un puntino in mezzo all'oceano. In altre situazioni però posso venire fuori anche, sai, sentimenti piacevoli. Mi capitava talvolta di dover tornare a casa di notte da lavoro verso le 3 e trovarmi magari su un ponte davanti a London Bridge tutto acceso, ed è comunque molto suggestivo.
Sì. Tra l'altro,
sicuramente.
Quanto costa questo abbonamento ai mezzi?
Costa.
Fonti mi dicono intorno ai £200 al mese.
No, se ben ricordo. Vabbè, dipende assolutamente a seconda della zona.
Zona 1, zona 2.
Io mi muovevo fino a zona 2 e pagavo intorno ai £120. Non so se nel frattempo le cose siano cambiate. Probabilmente sì.
Noi ci lamentiamo un po' della GTT. Però,
diciamo che un abbonamento annuale di GTT è un mese a Londra.
Esatto.
C'è di peggio. Continuiamo a parlare di questo dopo questa bellissima canzone, Lella Orchestraccia.
Te la ricordi, Lella, quella ricca? La moglie dei proietti e il cavattaro, quello che c'ha al negozio giù al Tritone. Te la ricordi, te l'ho fatta avere 4 anni fa e non volevi credere che insieme a lei ci stavo proprio io. Te la ricordi poi che era sparita e che la gente e che la polizia si era creduta che era andata via.
Con chi?
Con uno poco soldi del marito e te lo voglio dire che so stato io e so 4 anni che me tengo sto segreto e te lo voglio dire ma non lo fa sapere, non lo dia nessuno. Gli piaceva andare male quando è inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le garze non se le toglieva. Alla Fiumara andò c'è sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce su da tetto. La mattina che era l'ultimo dell'anno, mi guarda con la faccia indifferente. Mi sono stufata, non ne favo niente.
E poi?
E tirami sulla lampo del vestito. E te lo voglio dire che so stato io. E so 4 anni che mi tengo sto segreto. E te lo voglio dire. Nessuno, niente lo mette.
Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mani, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.
E te lo voglio dire. Che so stato io. E so 4 anni che. E te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo dia nessuno, fiettelo per te, fiettelo per te, fiettelo per te.
Questa canzone di Lella, Orchestraccia, mi è piaciuta molto grazie all'interpretazione che mi ha dato Simone dalla regia, nel senso che parla del femminicidio, quindi un argomento molto importante e molto teso, ma fatto su un ritmo molto allegro, quindi l'ho definito io un ossimoro musicale.
Ecco.
Così.
Così.
Rende l'idea.
Rende l'idea.
Si trova, si trova.
Un ossimoro musicale.
This is a final boarding call for the Aer Lingus, flight EI301, to Mark Regan International Airport, Rome of Castle.
Come tutti ben sapete, questa era la sigla della guida del viaggiatore. Tu sai.
È con, no? La voce rotta proprio dall'emozione che.
Non riesco.
Sì. Come funziona? Io facciamo finta che io non sappia nulla. Come funzionava
c'era
questa guida?
C'era questo uomo, questo ragazzo
alto,
di alto, capelli lunghi, fighissimo, un figo da paura, Gianmarco, che si metteva qui e raccontava consigli sul viaggio. Ha parlato di come cercare voli low cost, di come andare in Erasmus, cose, come affrontare la dogana, tutto, ha detto tutto. Però ora purtroppo lui è in Australia, cioè purtroppo, per fortuna per lui, lui è in Australia e abbiamo voluto mettere lo stesso questa sigla per salutarlo e ricordarlo e fargli un grandissimo in bocca al lupo per questa sua avventura. Inoltre ricordo anche che il contest oggi, cioè da adesso è finito, valeva fino all'ultima puntata, quindi potete iniziare a scriverci su Facebook tutte le città che abbiamo citato dalla prima alla scorsa puntata, per vincere questa magnifica guida del viaggiatore di Gianmarco.
Ne approfittiamo anche per ricordare i contatti.
Bravo, bravo.
Io dico la pagina Facebook, quella che ricordo è Wanderlus OQ, giusto?
Esatto,
e
esatto.
E poi c'è anche una mail, forse.
Esatto, c'è wanderlusoq@gmail.com, dove potete scriverci appunto in mail, e potete ascoltarci o in podcast o live il giovedì sera su ondequadre.polito.it. Perfetto.
Proprio, guarda.
Siamo perfetti.
Al bacio.
Torniamo per le ultime battute qui da Nicolò. E Nicolò, insomma, una domanda. Questa la faceva sempre Gianmarco. Vedi, oggi è un tributo.
Vai.
Lo rifaresti?
Sì. Allora, mi ha lasciato un attimo spiazzato.
Ci hai pensato,
no,
un po', eh?
Sì, un attimo. Sì. Nel senso, come vi accennavo prima, in questo momento della mia vita, probabilmente no. Però calzava proprio a pennello 4 anni fa. Sai, finisci il liceo, non sai bene che pesci prendere, hai bisogno di qualcosa di un pochino forte che ti dia un po' di
una
carica,
botta di vita,
un po' di energia, una botta di vita, e per quel momento calzava proprio a pennello.
Sì, per quanto tu abbia mangiato il pane, sia stato sgamato,
esatto,
comunque ne è valsa la pena,
una cosa molto, molto formante.
Certo.
Che ti porti dietro, nel senso, ti insegnano per lo più un metodo di lavoro che poi ti ritrovi qualsiasi lavoro tu faccia.
Invece io sono curioso, hai poi apprezzato l'Italia quando sei tornato?
Apprezzato l'Italia? Ragazzi, una volta che mio padre mi venne a prendere in aeroporto, e nella strada di ritorno verso casa, e dissi: papà, guarda, ascolta, fermati un attimo qua al CRAI, che è un attimo di punta allo stomaco. Ma questa cosa me la studiavo già da giorni,
già da una settimana.
Ma cosa vuoi comprare? Vedi che c'è già di tutto. No, fermati un attimo, ascolta me, scendo, ci metto 2 minuti e arrivo. Torno in macchina con un paio di etti di prosciutto crudo San Daniele, una mozzarella di bufala e un pacco di grissini.
Madonna,
ragazzi, me li stavo sognando, ma non avete idea da quanto. Tutto sbrodolato in macchina, briciole.
Che ne sa Gordon Ramsay della bufala? Che ne sa?
Che ne vuole sapere?
Che ne vuole sapere lui?
Bello, bello. No, perché io credo che per noi italiani il paradigma del viaggio sia proprio, cioè a me è successo in passato, a viaggiare ti aiuta anche un sacco ad apprezzare poi l'Italia.
Ah, quando torni a casa è bellissimo.
È un'emozione
veramente.
Sia
veramente
per i familiari, ma il tempo, banalmente, il cibo, le persone.
È tutto un altro.
Quando sei lontano tutti i ricordi sembrano un pochino sfocati. Quindi quando torni poi a casa è tutto bello e vivo.
E anche oggi questa sigla è il momento più triste della puntata, perché non solo sta finendo la puntata di oggi, ma è finita anche la serie di puntate di luglio, quindi la stagione. Ci rivedremo poi a settembre.
C'è la pausa estiva.
Esatto, noi andiamo tutti in vacanza.
Voi speriamo anche.
Speriamo anche per voi, esatto, che ci sia vacanza. E niente, che dire, è stata una bellissima puntata per me aver condotto con te, Michele.
Guarda, è stata un'emozione unica anche per me.
Spero che anche tu, esatto, ti sia divertito. Gianmarco non mi è mancato assolutamente, niente.
Lo salutiamo comunque,
ciao Gianmarco. E niente, Nicolò, questa, come sai, spero che tu lo sappia, è la sigla della canzone dell'ospite. Introduci la canzone e saluta chi vuoi. Noi intanto salutiamo tutti. Grazie per averci ascoltato.
Un abbraccio, ciao!
Ragazzi, ringrazio voi, è stata un'esperienza molto molto divertente. Saluto la mamma, come sempre.
Come si fa?
usuale. E vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Endorfine di Nobraino.
E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali. Con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, si droga Dio. Se ci pensi scopri che droghi pure te. Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella.
Ma se volete droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su.
Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che droghi pure tu.
Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
Ed il dottore si droga sempre prima di operare.